Allora, da Radio Agrosperera, ciao, sono Sandra e sono nello studio Migliore Servetto a Milano, a Via Coldilana. Parlo con Ico Migliore, che è qui con me, grazie di essere qui con me.
Ciao, grazie.
Volevo parlare un po' di questa loro mostra che hanno fatto ultimamente a Chiasso, su Achille Castiglioni, e anche un po' sapere il loro rapporto con Achille Castiglioni, che so essere stato per loro molto importante in quanto prima insegnante, loro insegnante a Torino, e poi hanno collaborato con lui quando Castiglioni si è spostato sulla grande vela, certo. La grande città di Milano.
Beh, insomma, se vuoi che ti riassuma rapidamente, Achille Castiglioni insegnava architettura di Torino, la facoltà di architettura è un posto meraviglioso che è il Castello del Valentino, un posto bellissimo, e devo dire che la vita, io credo che la vita in generale, ma la vita professionale sia fatta di incontri fondamentali. Poi uno deve essere fortunato di incontrare le persone giuste, ma deve anche essere fortunato e sveglio di andarsela a cercare le persone giuste. E comunque incontrare Achille è stato sicuramente sia per me che per Mara la chiave di volta, nel senso che poi con l'incontro di Achille abbiamo iniziato a ragionare in un modo completamente diverso. Io prima non avevo idee così chiare veramente di fare che cosa fosse fare l'architetto o il progettista in senso generale, e con Castiglioni è stato quello che ci ha fatto capire tutto, perché siamo ancora in cerca di capire un po' tante cose.
Ma chiarire, no?
Erano gli anni 80. Negli anni 80, ci siamo laureati nell'84, e quindi Achille era lì. E poi dopo Achille è venuto a insegnare a Milano, era a Torino professore appunto all'Università di Torino di architettura, poi è venuto a insegnare a Milano, e quando è arrivato a Milano ci ha proposto, dopo la laurea, noi eravamo appunto abbastanza bravi studenti, come si suol dire, e la tesi fatta con lui lo ha interessato molto, perché fra l'altro la nostra tesi che abbiamo fatto con Achille, faccio un piccolo inserto, era fatta anche con Guido Janon. È stato un consulente molto importante per l'industria negli anni 80, quello che ha lanciato il progetto dell'Abet Laminati, è stato uno dei consulenti che aveva vinto anche il Compasso d'Oro come progetto di ricerca sull'abito, aveva chiamato e aveva trattato le superfici in modo completamente diverso, e con Guido abbiamo lavorato proprio su questo tema della identità d'impresa attraverso il progetto, che è un po' quello che poi alla fine dopo molti anni abbiamo trasformato anche nel nostro lavoro, ma e questa tesi è interessata ad Achille, e con Achille poi Achille ci ha proposto di venire a lavorare a Milano e con lui al Politecnico nella sua parte proprio di didattica, di ricerca su quella parte lì, e sia io che Mara abbiamo accettato subito, ovviamente anche perché né io né Mara siamo figli di architetti, abbiamo messo in famiglia, facevano cose completamente diverse, e quindi abbiamo deciso di venire a fare questa cosa, e da lì è cominciato il rapporto con Achille.
E quindi è cominciato anche il vostro amore per questo tipo di lavoro legato molto all'esposizione, alla comunicazione, perché Achille era un grande comunicatore e voi anche, mi sembra, cioè il vostro lavoro si impernia molto sulla esposizione, sul rendere comprensibili a volte cose che possono essere sì anche belle, ma anche non sempre le cose belle sono immediatamente visibili, se non sono mostrate in un modo giusto, coerente e accattivante. Dicevo prima anche a Lucia che le vostre mostre, secondo me, hanno di bellissimo che sono subito, ti emozionano immediatamente, cioè hanno questa capacità di cogliere delle emozioni, cioè chi arriva, chi entra nei vostri padiglioni, la prima cosa è questa, da lì poi parte la conoscenza, ma questo è fondamentale.
Sì, hai detto la cosa più giusta, cioè Castiglioni era un grande progettista di comunicazione, perché lui comunque voleva far dialogare sull'utente, il visitatore, quindi comunicare con le persone più che focalizzarsi sugli oggetti, e farla dialogare le persone con gli oggetti che progettava nel campo del design, oppure con gli spazi che progettava nel campo delle mostre, nel campo delle sue architetture temporanee, nel retail. Lui ha fatto dei negozi bellissimi, fra l'altro. Ecco, credo che questa è un po' la cosa che ci ha subito affascinato, come progettare lo spazio, inteso come spazio dove si vive, no? Che si genera un po' dall'interno, e quindi genera dei rapporti sulle varie parti. E come comunicare con le persone, con gli utenti, come farli diventare attori di quello che è protagonisti di uno spazio di conoscenza, di uno spazio di. E questa è la cosa che ci è interessato, che ci ha appassionato da subito di Achille, legato anche ovviamente a tutto il mondo del design, perché gli oggetti servono degli oggetti, degli strumenti per comunicare, servono delle cose per dialogare, no? E quindi devi progettare tutto un insieme di cose. Per cui più che dicevo così, ogni tanto lo dico, prima. Più che disegnare quattro sedie a un tavolo, disegnare che cosa succede intorno a questo tavolo, ecco, credo che sia la cosa più interessante, che cosa ci si dice su questo tavolo. Molte volte i designer si perdono nella, diciamo, no, la maggior parte dei designer sono bravissimi, ma sto dicendo, bisogna stare attenti a non perdersi nel dettaglio, solo nella parte più, diciamo, di rappresentazione dell'oggetto, ma quanto del comportamento abitativo che si ha sulle cose. Quindi questa è la cosa che Achille aveva moltissimo.
Assolutamente sì, hai ragione.
E credo che questa sia la cosa che ci ha interessato di più di Achille. E con lui, quindi, questo lavoro sulle architetture che sono concepite, in realtà è una sorta di architettura degli interni, che è dedicata alla comunicazione. Oggi come oggi questa architettura degli interni è uscita anche nelle città, perché le città devono comunicare, devono raccontarsi. Infatti le ultime esperienze, le esperienze che abbiamo fatto noi sono anche proprio in questo ambito, zone, quartieri, piuttosto che trattati come, diciamo, quando si parla di urban interior design, esiste questo concetto di urban interior design, che deve diventare, perché credo che la via nuova sia proprio quella del condividere. Io credo che siamo stati nel momento, nelle decadi passate, sia nelle decadi della comunicazione. Cioè, adesso, ho parlato prima della capacità di comunicare di Castiglioni, quella che cerchiamo di avere noi, ma che non deve essere finalizzata solo nel comunicare, deve essere finalizzata nel condividere. E credo che la prossima adesso, noi ci stiamo affacciando su un'epoca in cui noi dobbiamo progettare spazi per condividere cultura, per condividere problematiche, per condividere che servirà a mantenere la nostra identità e a condividere l'identità degli altri. Credo che sia la cosa più importante.
Questa è molto una bellissima cosa che stai dicendo, perché non è che tutti la pensano come te, purtroppo.
Beh, io spero che io anche viaggiando molto in Asia o lavorando in questi paesi dove lo spazio pubblico è prevalente rispetto allo spazio privato, no? Cioè tu vai dove la città, il rispetto della città, della cosa pubblica è fondamentale, vedi delle cose che qui che ci piacerebbe, vorremmo provare ad applicare, ma questo nel campo sia anche commerciale, la comunicazione commerciale di un'azienda, la storia, l'heritage, il condividere il valore di un'azienda, che quindi non è una cosa che nasce oggi e muore domani, ma che fa parte di una memoria, di un saper fare, e vuol dire condividere, credo che sia una delle cose più importanti.
Sono assolutamente d'accordo con te, e infatti la cosa che mi interessava sapere da te era appunto questa vostra capacità di essere ormai, essendo voi, diciamo tra virgolette, importanti e bravi comunicatori, pensate anche di poter promuovere delle idee nuove e non soltanto cercare il cliente famoso che vi dà dei compiti, vi dà delle missioni, ma invece essere voi, visto che avete questo tipo di approccio che di condivisione anche rispetto al bene comune, immagino come si cerca di fare, si cerca, perché poi certo, non è così. Riuscite anche ad essere voi come promotori, ad essere voi promotori di nuove idee, soprattutto legate magari a uno star meglio, alla solita vita, diciamo, sostenibile, che non siano soltanto i pacchetti dell'Esselunga senza la plastica.
Infatti io credo che sostenibilità, non, perché molte volte quando,
cioè,
si parla di ecologia,
è difficile mettere insieme l'architettura e la sostenibilità, a parte i pochi che sanno che esistono dei materiali diversi che sono, certo, sostenibili, ma non è così applicata. Ecco.
Sì, quello sì, e non credo però, cioè io sono fondamentalmente, anch'io diciamo sono un fautore della sostenibilità, ma bisogna solo stare attenti solo a pensare che la sostenibilità sia legata all'utilizzo di materiali ecologici o sostenibili, eccetera, come dicevi giustamente tu. La sostenibilità è che questa cosa diventi ragionevole per le persone che la vivono, e anche sostenibilità è condividere, investire su cose che è giusto far sapere, che è giusto condividere. E secondo me sostenibilità è lavorare sulle città, renderle più appealing, ma appealing non perché vengano solo più turisti, ma perché chi ci abita si senta, tra virgolette, nel centro, perché l'altro problema è la distanza dalle cose. Io questo è una cosa che secondo me è importante, cioè le città devono avere luoghi, come dire, che ti fanno sentire ospitato. Tu devi essere ospitato, non devi essere solo, come dire, a dormire in una casa e a vivere e andare a lavorare in un altro quartiere, ma devi sentirti ospitato. E credo che al di là dell'architettura ci sono tantissimi spazi di transizione, per esempio le nostre piazze, le nostre strade, i luoghi d'attesa, i parchi, che molte volte non basta solo farli che siano carini e piacevoli, ma devono realizzare delle attività. E questo secondo me è fondamentale, portare delle attività. Tu dicevi prima, se noi proponiamo, noi certo proponiamo, io lo faccio in due modi, lo facciamo in diversi modi. Prima di tutto, quando i nostri clienti, che magari sono aziende o magari sono istituzioni, ci propongono qualcosa, cerchiamo di utilizzare questo progetto per trasformarlo in un meccanismo di, come dire, di storia da condividere. Quindi non è mai solo una cosa fine a se stessa, ma è una cosa che apre diverse porte, che può essere avere un brand commerciale piuttosto che un museo. E l'altra cosa, cerchiamo di intervenire in quegli spazi che sono non luoghi, o comunque erano luoghi, per farli diventare spazi diversi. Per esempio, l'ultima cosa su Leonardiana, Vigevano, era uno spazio inusato, non utilizzato. E ti garantisco che al di là del... noi abbiamo preso questo premio, eccetera, ma al di là del fatto del...
Hanno preso uno splendido compasso d'oro quest'anno.
Sì, ecco, ma non studio volevo andare...
No, l'ho detto, lo dico io perché...
cioè, non è che andavo a pesca di complimenti. Però, e lo dicevo, perché la difficoltà, non è secondo me, la cosa interessante... non è stata tanto come è stato realizzato quel museo, che secondo me è stato realizzato anche sostenibile, perché nel rispetto dell'architettura è tutto un sistema, poi ne parliamo nel dettaglio, anche i sistemi di elettrificazione, tutto, ma è stato realizzarlo, è stata la cosa più completa, cioè non confrontarsi con i problemi del budget, trovare un budget sostenibile e riuscire a portarlo a casa confrontandosi con la sovrintendenza e aprire un luogo che era chiuso alla città, che quindi ti fa pensare in un modo diverso, ti fa pensare dove puoi entrare in un'architettura che era chiusa, un'architettura poi storica, il castello ducale di Vigevano, che era chiuso, una volta era una caserma, poi è diventato era chiuso, completamente distrutto, ma riattivarlo con delle attività di carattere culturale dove la gente si possa sentire e vivere ospitata e vivere una storia, ritornare in un'identità. Perché l'altro problema fondamentale su cui con Castiglione, ritornando a Castiglione, anche il nostro, io credo che noi progettiamo, siamo tutti alla ricerca della nostra identità. Io ero da studente, ero alla ricerca di, ma cosa farò da volevo fare il bravo architetto, no, ma sembra una cosa un po', il bravo architetto, è un po' di che tutti vogliono fare il bravo architetto, e capire l'identità di che cosa sei e di chi sei è una delle cose fondamentali. Quindi uno deve cercare di trovare, ma qual è l'ambito in cui io posso veramente contribuire? Per quello noi siamo poi arrivati in un certo ambito, ma... E su questo Achille era uno che lavorava molto, cioè sul fatto di dare delle esperienze che fossero memorabili nell'identità e a raccontare l'identità di qualcuno. Per esempio, quello che noi cerchiamo di fare è di collegare sempre i nostri clienti, ripeto, sia commerciali che culturali, all'identità di un luogo e caratterizzarlo, per cui io ho voglia di andare lì e riconosco questi valori.
E questo è un modo che tu ritieni sostenibile, non soltanto perché i materiali sono ecologici,
esatto, non solo
eccetera,
per
ma perché il mondo lo fruisce diversamente, cioè il fruitore dei luoghi lo può fare in modo non pedissequo, cioè non senza provare qualche cosa mentre va a vedere un museo, perché questo,
certo,
è il problema.
E poi l'altro aspetto in termini sostenibili, che forse è un po' la nostra caratteristica, che è quella di lavorare su spazi, perché poi fisicamente devi costruire dei luoghi, noi non facciamo comunicazione solo in termini video, audio, ma comunicazione proprio fisica, in cui la gente entra, musei, mostre, anche negozi, retail, eccetera, ma spazi in cui, che sono quindi costruiti, ma che si generano un po' di più che dal vuoto che dal pieno, intendo, spazi che sono più densi piuttosto che costruiti. Quindi noi cerchiamo di capire cosa succede all'interno di questo spazio, cosa voglio far fare al mio visitatore o al mio ospite, come voglio che viva. E per, ritornando a quello, cosa succede intorno a questo tavolo? Che cosa si diranno? Qual è l'argomento di conversazione? Allora, su quello costruiamo fisicamente delle strutture che sono, tra virgolette, le più leggere possibili per interagire con questa operazione che noi vogliamo fare. Quindi non partiamo da un costruito, da un materiale o da una... come non partiamo neanche dalla tecnologia. Molte volte ci dicono che noi usiamo molto la tecnologia. Certo, la tecnologia è uno strumento. Io intendo la tecnologia come se può essere il vetro o il legno. Nel momento in cui mi serve uso la tecnologia. Vedo in molti casi la tecnologia come fine, che è una cosa sbagliata secondo me. La tecnologia, se io devo fare una finestra e guardare fuori, presumibilmente utilizzerò un materiale trasparente, non farò una finestra di legno perché il legno non è trasparente, quindi utilizzerò il vetro. Se io devo comunicare, andare oltre, e oggi lo possiamo fare, devo trovare i modi in cui la tecnologia mi aiuta. In molti casi ci sono dei progetti che proprio nascono dalla tecnologia, si giustificano solo sulla tecnologia, che trovo che sono un po' quei son lumière che in certi casi vengono fatti, no, all'interno dei musei, che sono questi effetti speciali, per cui quando tu dici che...
Voi usate spesso, perché...
che noi usiamo, ma mirati a quel momento di comunicazione che va fisicizzato in un'esperienza fisica, nel toccare e vedere delle cose. Non è fine a se stesso solo per stupire, ma è per farti calare in un ambiente dove non devi stare solo con le mani in tasca, cioè il vecchio museo, il vecchio spazio con le mani in tasca che guardi polveroso eccetera, no, vogliamo portarti in una dimensione un po' più di scoprire, che è un po' la dimensione, se vogliamo, quasi naturale del bosco. Ecco, un rapporto che c'è tra il bosco e l'architettura. Nel bosco uno si muove non con le mani in tasca, perché può cadere, deve andare a cercare i funghi, può trovare, la luce cambia, comincia a piovere. Ecco, quelle situazioni lì io sono più contento, come dire, di progettare architetture aperte più che architetture chiuse. Se ci piove dentro è meglio, anche in termini, come dire, culturali, se ci più ci piove dentro meglio. Nell'architettura non ci deve piovere dentro, perché sennò no, si allaga.
Ecco, deve esserci pochi casi in cui si vede sì, con dei buchi nel esatto, tetto, ci sono.
Però se ci piove dentro magari.
Senti, il tuo lavoro a Milano come lo vedi? Milano come ti sembra in questo momento? Rispetto a tutti sostengono che Milano è cambiata, che sta diventando una città più vivibile, che ha dall'Expo in poi sono successe un sacco di cose, tu sei d'accordo?
Sì, sicuramente.
Voi riuscite a entrare anche, perché i vostri lavori a Milano ci sono, ma sono spesso lavori momentanei, cioè espositivi che poi magari vengono spostati, non stanno a Milano. Certo.
Beh no, più che altro il mondo del retail, facciamo molto retail, anche negozi, eccetera. Sì. Però sì, oppure abbiamo fatto residence, anche architetture magari che sono così, meno... Sì. Però quello che io trovo a Milano è stato molto interessante. Io sono venuto a Milano nel 85 perché sono di Torino, sono emigrato qua per colpa dei Castiglioni, e ben venga questo fatto, che mi ha subito affascinato a Milano.
Anche negli anni 80.
Sì,
poi inutili e frutti
sì, negli anni 80. Sì, ma sai, da studente arrivi qua, cominci a cercare di capire com'è la storia, vedevi il mondo del design. Torino è una città di grandissima qualità, Torino è una città che mi ha dato tantissimo anche come ispirazione, sia a me che a Mara, perché comunque dentro l'architettura torinese, il rigore di certe cose è matchato all'avanguardia da un'altra parte, cioè ci sono gli artisti Giulio Paolini, ma pensiamo tutta l'arte povera. Pensiamo anche a Sartoris, Boetti, pensiamo solo che fra l'altro abitava sotto casa di Mara, Mara abitava al terzo piano, Boetti abitava al secondo piano, e pensa come da quando era bambina, perché era molto più piccola ovviamente Boetti, però l'architettura di Torino è una città molto bella, Torino ha delle grandissime doti, l'arte, la moda, il cinema, pensa solo quanto è altro. Però arrivando da questa città che era molto un po' sabauda, no? Ecco, arrivare a Milano, che c'era questo, e poi il mondo del design era molto a Milano, chiaramente, quindi per noi che volevamo stare, come dire, su questo mondo di Castiglioni, cioè seguire questo filone, era veramente molto appassionante, quindi era sicuramente molto interessante. Poi con Castiglioni abbiamo avuto occasione di incontrare i grandi maestri, no? Dell'architettura e del design di quegli anni, che per noi erano come inavvicinabili, chiaramente, no? E, per cui dico, a me Milano è una città che piace moltissimo, anche se io in realtà, a me piacciono tantissime città, non è che io sono, senti la tua città, ma sì, insomma, io sento tante città mie per tante parti, sono più che altro quello, nel momento sono in un posto me la sento un po' mia città, cerco di farmi diventare mia città un po' tutti i luoghi in cui vado.
Molto famiglia.
Sì, mi piace perché sono curioso, cioè no, perché sono fondamentalmente molto curioso, come questa è l'altra cosa che abbiamo cercato di imparare da Castiglioni, che era curioso come proprio in modo maniacale. Quindi sono molto curioso, mi piace, non so, vado a vedere tutti i mercatini che ci sono a Milano, vado a vedere tutte le cose che, quindi vado in giro per il mondo appena arrivo, trovo anche posti che addirittura i coreani, due mesi fa ero in Corea, ho trovato un posto dove vendevano degli strumenti musicali vecchi, eccetera, dove questi miei amici coreani mi hanno detto, siamo mai stati un po' per dire, perché mi piace andare a curiosare, perché credo che la progettualità e la creatività sia fondamentalmente su quello. Io sono un po' scettico sulla parola creativo, anzi mi irrita anche un po' quando mi dicono sei un creativo, io dico, ma insomma sono stato creativo due volte perché mi sono riprodotto con due figli e quindi lì sono stato sicuramente sono stato creativo, però dal punto di vista della creatività la vedo un po' dura, nel senso la creatività non è altro che mettere insieme delle cose, riorganizzarle, ripensarle, piccoli spostamenti, credo che quello, se quello si intende per creatività, più cose vedi, più le mischi e meglio è, e questo credo che sia una delle cose fondamentali che abbiamo cercato di imparare da Castiglioni, per cui per essere creativo devi essere curioso.
Ecco. Assolutamente d'accordo.
E quindi per tornare a Milano, è una città secondo me molto interessante adesso, è bello che è diventata policentrica, la trovo solo un po' schizofrenica, perché ci sono dei momenti in cui sembra che vada alla moda, sembra che, insomma, è un po' schizofrenica, però sicuramente forse sta trovando una dimensione nuova che però la trovo molto interessante Milano, e mi piace molto che è diventata veramente policentrica, perché la trovi, non so, anche le nuovi quartieri, al di là delle architetture, ma è diventata veramente, ti puoi muovere e non sei solo più, non esiste più solo un luogo dove centrale, ma ci sono tanti luoghi centrali, e all'interno di questi luoghi centrali si sono generati tanti micro luoghi, micro quartieri, e la trovo una città interessante.
Bene, ascolta, un'ultima cosa velocissima, cos'è che non avete mai progettato che vorreste tanto progettare? È l'ultima domanda così,
dunque,
con un po' di fantasia.
Ma guarda, la cosa, una volta dicevo mi piacerebbe lavorare per le città e abbiamo fatto appunto un lavoro per l'Olimpia di Torino e poi adesso stiamo facendo un lavoro molto interessante a Busan, che è una città, la seconda città più importante della Corea, si scrive Busan, insomma, è una città intorno, mi sembra, 5-6 milioni di abitanti, e la seconda città della Corea nel sud è sul mare, e stiamo trasformando una ferrovia dismessa, 5 km di ferrovia che si affaccia al mare, un po' su tipo la Liguria, in una sorta di parco tematico, parco acustico. Questa ferrovia viene dismessa, non si usa più, è un posto bellissimo perché è veramente di affaccio al mare, su queste rocce che sono un po' vulcaniche, è un posto meraviglioso, c'è un paesaggio che guarda verso il Giappone, bellissimo, c'è una natura molto forte come la natura coreana, e questo è un progetto che non avevamo mai fatto, confrontarsi con la trasformazione di un'area, come dicevi tu, e lì abbiamo proposto noi delle cose, abbiamo proposto di trasformarlo in un parco delle memorie positive, non della memoria inteso come cose brutte, ma delle memorie, nel senso c'è la coltivazione delle alghe, che è molto, quindi facciamo un padiglione per le alghe, c'è un sistema particolare di alcuni uccelli che passano solo in certe stagioni dell'anno, quindi mettiamo dei luoghi d'ascolto, c'è la luna che è bellissima, perché davvero io sono andato la prima volta e ho detto guarda, questa è quella luna più bella che c'è in tutta la Corea e in Giappone, e effettivamente quando c'è luna piena è una luna incredibile, perché a un punto, non so perché, la riflessione sta di fatto che vedi questa enorme luna sul mare, e quindi ci sarà questa collina che si chiamerà Moon Hill, su cui ci saranno delle cose che... quindi questo è una, quello che,
è una cosa
nuova, molto appassionante, che riuscire a trasformare 5 km di ferrovia, che poi sono ovviamente, però il vantaggio è che si affaccia, è un tipo High Line, no? Tipo High Line di New York, con la differenza che l'affaccio è splendido ed era una ferrovia proprio che fa 5 km da una parte all'altra della città, e questo è un tema su cui
allora
mi piacerebbe.
Allora ti coinvolgerò in un progetto che stiamo facendo sul Naviglio, questo per chiudere la nostra intervista. Intanto ringrazio questo simpatico architetto, che sicuramente mi sembra che abbia un sacco di idee, ci possa essere anche modificare qualche cosa nella nostra città. Lo coinvolgerò in un progetto che riguarda il Naviglio, poi te ne parlo.
Va
comunque
bene,
intanto ti ringrazio da Radio L'Ospedale. Ciao, sono Sandra.